Ok, ci siamo. Allora, come vi dicevo, benvenuti a tutti. Vai, ci siamo. Dovrebbe essere attaccata anche la registrazione, quindi rinnovo i miei saluti. Buonasera a tutti. Oggi trattiamo un argomento che forse tutti supponevano essere l'inizio di questo laboratorio, la retta parola vera e propria, come indicata nel canone Pali, soprattutto in riferimento al terzo fattore dell'ottuplice nobile sentiero. In realtà, noi abbiamo avuto un altro. Abbiamo esplorato anche altri ambiti, però vorrei giusto anche andare nell'aspetto più canonico della retta parola, quella su cui poi dopo magari si fonda il camma. Però cerchiamo di impostarlo in una maniera che poi dopo possa diventare un esercizio da fare. Mi preme quindi spiegarvi perché è stato intitolato questo incontro I cancelli della parola. Perché? Perché cerchiamo proprio di immaginare nel momento che iniziamo a formulare le nostre parole che ci siano dei cancelli, delle soglie da varcare e cerchiamo di capire che sarebbe opportuno veramente assicurarsi che nel varcare quella soglia ci sia, siano rispettati determinate condizioni. Cerchiamo di visualizzarlo, almeno per me è stato molto utile questa tipologia di esercizio. Visualizzare, fare in modo che prima di varcare quella soglia, sappiamo che stiamo adottando un giusto atteggiamento. Noi spesso ci focalizziamo sulle parole da dire, cerchiamo di afferrare le parole e metterle assieme già in una frase, se va bene, talvolta invece semplicemente parliamo senza neanche costruire prima una frase mentale, però non è questa la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è capire l'intenzione su cui poi dopo si vengono, che darà forma a quelle frasi, che metterà assieme le parole. Immaginate appunto che le parole sono qui, tutte intorno a noi, dagli articoli, ai verbi, pronomi, tutto lì. Però la modalità con cui noi andiamo a selezionarle, il modo con cui noi tocchiamo quella parola e poi la esprimiamo, ha una sua base nell'intenzione. L'intenzione è il tono che ha la tonalità del discorso, che poi dopo ovviamente tenderà a scartare determinate parole e ci aiuterà a scegliere le parole più appropriate, ma soprattutto a mantenere una sensazione, un atteggiamento del cuore e della mente, che poi è spesso, in termini di camma, è quello che è fondamentale. Ma potrebbe essere anche che è quello che maggiormente arriva a noi, più che le parole in sé per sé. Faccio un esempio. Noi possiamo dire a una persona anche, esprimere dicendo come sei simpatico. Ecco, facciamolo così. Però la frase di per sé stesso Di per se stessa ha un suo significato esplicito, come sei simpatico. Però, se è mossa da un'intenzione differente da quella che vuole esprimere, può essere anche semplicemente Come sei simpatico. Che le parole sono le stesse, però il motore, la spinta che è andata a comporre quella frase, a mettere assieme quelle parole, non sono un complimento. Oppure possiamo fare anche, ovviamente in sintonia perfetta, parole e intenzione, proprio simpatico. È già questo. Oppure addirittura ci potrebbe essere una discordia fra le parole in sé per sé, ma l'intenzione è quella che poi passa. Vediamo come potrebbe essere. Sei antipaticissimo. Cosa significa? Questo gli stiamo dicendo stiamo dicendo che quella persona è veramente antipatica o non abbiamo semplicemente il coraggio di esprimere la parola, ma lo stiamo facendo con l'intonazione della voce, con... No, forse sarebbe stato meglio fare sei antipaticissimo. Vedete, tutte queste sfumature hanno un loro impatto che traggono. Cosa facevo prima di fare la parola? Cercavo di entrare in connessione con un'intenzionalità. E poi le parole venivano, dopo prendevano la loro forma. Va bene? L'esercizio si tratta quindi. Ed è qualcosa che poi dopo dovremmo fare veramente all'interno della nostra quotidianità, nel momento stesso che decidiamo di parlare ogni volta, è assicurarci che quello che stiamo per dire varchi quattro cancelli della retta parola. Poi vediamo in dettaglio come sono specificate. Questi aspetti della retta parole proprio all'interno del canone Pali. Ora, però, se non ci sono domande, vi leggerei un piccolo brano che esprime quello che abbiamo detto, non in termini di cancelli, ma di intenzione e da un primo approccio alla retta parola. Poi andiamo proprio nel canone Pali. Che non mi sembra di vedere domande. Mettiamo da parte ora un attimo quest'idea, o meglio, teniamo a mente, scusate, teniamo a mente quest'idea dei cancelli, però questo è l'esercizio, una similitudine che diventa un esercizio. Ora vediamo invece come è definita la retta parola. Prima lo vediamo attraverso un breve articolo di Tanissa Rubicco. Già l'inizio è piuttosto incisivo. Come disse una volta il mio insegnante, se non riesci a controllare la tua bocca, non puoi sperare di controllare la tua mente. Questo è il motivo per cui la retta parola è così importante nella pratica quotidiana. La retta parola, spiegata in termini negativi, significa evitare quattro tipi di linguaggio nocivo: bugie, ovvero parole pronunciate con l'intento di travisare la verità, linguaggio divisivo, parlare con l'intento di creare separazione tra le persone, linguaggio aspro, parlare con l'intento di ferire i sentimenti di un'altra persona, e chiacchiere futili, parlare senza alcun intento intenzionale. Notate come il focus sia sull'intenzione. È qui che la pratica della retta parola si interseca con quella della formazione della mente. Prima di parlare, si presta attenzione alla motivazione che ci spinge a farlo. Questo aiuta a mettersi in contatto con tutte le macchinazioni che hanno luogo nel direttorio di voci che gestiscono la nostra mente. Tutto l'insieme del chiacchiericcio mentale, delle voci che confluiscono e sembrano quasi un direttorio. Se vedete motivazioni non abili in agguato dietro le decisioni del direttorio, ponete loro il veto. Di Di conseguenza si diviene più consapevole di se stessi, più onesti con se stessi, più fermi con se stessi. Evitiamo anche di dire cose di cui poi ci potremmo pentire. Si rafforzano così le qualità della mente, che saranno utili nella meditazione e nel contempo non si è soggetti a ricordi potenzialmente dolorosi che ostacolerebbero l'attenzione al momento presente durante la pratica di meditazione. In termini positivi, parlare rettamente significa parlare in modo degno di fiducia, armonioso, rassicurante e apprezzabile. Quando mettiamo in pratica queste forme positive di retta parola, il linguaggio diventa un dono per gli altri. In risposta, le altre persone inizieranno ad ascoltare maggiormente quello che diciamo e sarà più probabile che rispondano a tono. Questo ci dà un senso del potere delle nostre azioni. Il modo in cui agiamo nel momento presente modella il mondo della nostra esperienza. Non è più necessario essere una vittima degli eventi passati. Prestiamo quindi molta attenzione a ciò che diciamo e del perché lo diciamo. Quando lo faremo, scopriremo che aprire bocca non è necessariamente un errore. Ok, abbiamo un po', poi questo materiale lo trovate tutto su Sadda, verrà messo. Abbiamo in qualche modo ripreso alcuni punti che abbiamo trattato precedentemente, quando nella prima lezione, per esempio, abbiamo trattato il fatto che dovremmo parlare di Dhamma o restare in silenzio. Anche qui a Chantanissaro afferma alla fine, quando lo faremo, scopriremo che aprire bocca non è necessariamente un errore, è il modo con cui si parla. Noi abbiamo trattato degli aspetti frivoli, però avete visto, è un aspetto della retta parola. La prima è la parola vera, poi non divisiva, non aspra e poi appunto l'aspetto frivolo. In un certo senso c'è una pesantezza nell'ordine di queste parole. La cosa interessante è che anche all'interno degli articoli si mette in evidenza come ci sia l'aspetto negativo e l'aspetto positivo. L'aspetto negativo, ricordatevi sempre che serve per definire il territorio dove non dobbiamo andare. È il confine. È il confine per cui qui dentro, no, o meglio, scusate, è il confine per cui ti dice la retta parola, qui, al di là di questo confine, non c'è. Dentro c'è. A quel punto si apre la possibilità di mettere la retta parola in maniera positiva, in termini di qualità. Però il primo passo all'interno del buddismo è sempre quello di definire dove non c'è il Dhamma, per poi dopo andare a vedere dentro a quello spazio che rimane quali sono le condizioni migliori per sviluppare il lasciare andare, il Dhamma, nella sua massima espressione. Che cosa significa questo? Ritornando all'esempio del nostro cancelli, significa che il primo cancello è quello che deve essere, la parola deve essere vera, quindi l'intenzione è quella di non dire bugie. Poi sì, c'è il secondo cancello, quello che non deve portare a divisione, non vuole avere, o meglio, scusate, non è che non deve portare a divisione, non c'è l'intento di creare divisioni, separazioni. Terzo cancello, non deve essere violenta, aggressiva, aspra. Quarto cancello, deve avere un senso di direzione conforme al nostro obiettivo di risveglio, di risveglio del cuore, di liberazione della mente. Posso passare a leggere come proprio è definito all'interno del canone Pali la retta parola? O ci sono domande? Vedrete che i dubbi che avete ora vanno via in questi paragrafi. Qui siamo veramente, qui andiamo dentro al canone, quindi quelle che sono considerate le parole del Buddha. E lo facciamo associandoci quindi a quello che è il terzo fattore del nobile o duplice sentiero, che è appunto la retta parola. È chiamata Sammavaca, la retta parola, e fa parte il nobile o duplice sentiero è composto da 8 fattori. La parola fa parte del gruppo di tre, di Sila, dell'etica, della moralità. Però forse al di là di questo, ricordando quanto abbiamo letto sopra, capite che addestrare la mente, addestrare la parola significa addestrare la mente. E una mente addestrata poi è una mente che parla con le giuste intenzioni. Specifico, prima, le giuste intenzioni non significa sempre che ogni volta la nostra comunicazione avrà un successo. Ricordatevi, siamo in due a comunicare, almeno in due. Ed è se la comunicazione è una comunicazione interiore, se abbiamo imparato a parlare fra di noi, scusa, fra di noi, in noi e per noi, per sostenerci nel Dhamma, la conversazione andrà sempre bene, nel senso che sarà. Aiuterà la nostra crescita spirituale. Se la conversazione è in due, c'è sempre lo spazio perché l'altro non capisca. Ma andiamo, leggiamo. Il Buddha espone 4 tipi di retta parola: astensione da parola falsa, astensione da parola divisiva, astensione da parola aspra e astensione da parola oziosa. Ecco la definizione. Astensione da parola falsa, Musavada Veramani. Ecco, uno evita la falsa parola e si astiene da essa. Egli dice la verità, è devoto alla verità, affidabile, meritevole, di fiducia, non ingannatore degli uomini. In un'assemblea, tra uomini, tra parenti e congiunti, in compagnia, alla corte del re, chiamato a dare testimonianza di ciò che sa, non sapendo risponde. Non so. Sapendo risponde, so. Non avendo visto risponde, non ho visto. Avendo visto risponde, ho visto. Egli non mente deliberatamente, né per proprio vantaggio, né per vantaggio altrui, né per un vantaggio quale che sia. Proseguo o commentiamo? Facciamo un piccolo commento, vai. Vediamo intanto la struttura. La struttura, come vi ho detto, prima definisce i confini. Il confine è evita la falsa parola e si astiene da essa. Poi la pone in maniera positiva, che anche ci incoraggia e ci dà un'idea di come in positivo si esprima la retta parola. È devoto alla verità, affidabile, meritevole, di fiducia, non ingannatore. E poi c'è questo passaggio che, fateci attenzione perché vi cambia la vita. Qui è dove tendete a soffrire tantissimo. Dire la verità non significa dire sempre quello che pensiamo per onestà, con noi stessi verso gli altri. perché sarebbe di dimenticare un po' la saggezza in questo modo di parlare. Dire la verità significa che quando ti ha chiesto una cosa
Capito, stavano
specifica.
tutti bloccati che non potevano entrare.
Aspetta,
Ok.
ok.
È 8:20.
Silmedo, scusa, sei con l'audio aperto?
Ah.
Grazie. Allora, cosa significa? Significa che nel momento che ti viene fatta la domanda, tu dove eri? Lì è il momento di dire la verità. Però non significa che ogni volta noi fermiamo qualcuno e diciamo a questa persona, ti devo dire la verità. Non è così che funziona. Magari è un po' più complesso. Questo non voglio dirvi che solamente davanti a una lampada puntata e un interrogatorio voi dovete dire la verità. Però appunto non si tratta di andare in giro a dire a tutti cosa pensiamo di lui o di lei o di questo o di quest'altro. Si tratta di essere sinceri al momento che ci viene chiesto di essere sinceri. Ok, questo è per molti, ora sembra quasi da dire, ah, ma allora stiamo parlando di, come chiamate? Ah, già. Com'è? C'è un termine. Ah, non mi viene. Ah, semmai me lo rivenga, dissimulazione onesta. Quindi non si tratta di dissimulare, ma si tratta semplicemente, cioè non è un invito a dissimulare onestamente, è un invito a capire quando è il caso di parlare. E sì, no, no, ora ho visto, brevemente ho visto le domande su omettere. Non è, sì. Insomma, ci vuole quella sensibilità che spesso noi invece subentra questa spinta a dire la verità, che va bene, però dobbiamo anche ponderare se è il momento opportuno, se la persona ha necessità di sentire questa verità. Maria, grazie, ho visto che hai alzato la mano.
Se interpreto bene quello che hai detto, e correggimi nel caso avessi sbagliato, tu stai menzionando il nobile silenzio inframmezzato da saggia parola.
Sì, l'ha specificato bene.
Ok, no, perché mi hai fatto venire proprio in mente questo, cioè l'impulso a parlare alle volte è talmente pressante, però alle volte è
Sì.
meglio non varcare la soglia, allora a
Ora,
questo punto e aspettare un attimo.
possiamo veramente pensare che quella persona avere un giudizio negativo di quella persona, però necessariamente dobbiamo dirglielo. Magari non siamo la persona giusta per ritornando alla lezione dell'altra volta, per ammonire o fare delle richieste o dei rimproveri, o per semplicemente fare anche delle cosiddette critiche costruttive, costruttive sto dicendo, non negative, perché le negative le abbiamo già tagliate fuori nel momento in cui abbiamo definito i confini. Poi dopo, dire la verità si tratta di questo. Maria, volevi aggiungere qualcosa?
Me lo sono dimenticato.
Va bene.
Scusami. La
Allora,
vecchiaia.
arriviamo alla divisiva. Passo al secondo cancello. Il primo cancello, vediamola così proprio. Il primo cancello l'abbiamo superato. L'intenzione del parlare è volto all'essere vero, onesto, sincero. Ora però bisogna anche verificare che questo parlare non sia divisivo. Del tipo, Tizio ha detto a Caio che è uno stupido. Ora ho davanti Caio. Che facciamo? Glielo dico o non glielo dico? Astenersi da parola divisiva. Pisunaya vachaya waramani. Ecco, uno evita la parola divisiva e si astiene da essa. Ciò che ha udito qui non ripete là per causare discordia. Ciò che ha udito là non ripete qui per causare discordia. Così rende concordi coloro che non sono divisi e coloro che già sono concordi incoraggia. La concordia lo rallegra, nella concordia si diletta, con la parola egli diffonde concordia. Questa è più difficile della prima, vero? È più difficile della prima, perché poi è necessario appunto, però forse è una delle spiegazioni più lampanti e più chiare. Quello che io ho detto altrove non lo riporto qui per creare una divisione. Lo riporto se aiuta ad armonizzare. Mario?
Sì, io ho qualche dubbio, come dire, nella coordinazione con il primo cancello, nel senso, poniamo il caso che hai detto tu, Tizio dice a Caio che è uno stupido, poi vado da Caio e mi chiede, ma senti, ma Tizio, mi ha detto, cosa pensa di me? Mi ha detto che sono uno stupido. Cioè, qua ho una doppia, o dico la verità o uso la parola in modo divisivo, no, non esco io da questo dilemma.
Ma possiamo in qualche modo dire, ma Tizio non ti conosce molto bene e secondo me avreste la necessità di chiarirvi fra di voi. Torna? Il primo cancello era passato, però non è che riporti quello che ha detto Tizio, riporti un disagio che c'è fra Tizio e Caio. E dopo loro, nel caso, se lo gestiranno. O magari si può anche andare anche più nei dettagli, però appunto potremmo anche dire Tizio. In questo momento Tizio ha una vita veramente difficile, è pieno di rabbia e avversione, è suscettibile di ogni cosa. Non ci stupiamo se ogni tanto può anche scadere nell'insultare te o me. Perché mi ha insultato? Eh sì, mi dispiace, però ecco, capiscilo. Ok? Prima abbiamo attutito, abbiamo cercato di portare vari elementi, no? Certo, è più lungo di dire sì, ti ha detto che che non sei particolarmente intelligente, però prima abbiamo cercato di riportare un'umanità a Tizio, in modo che Caio potesse meglio contestualizzare le sue difficoltà. Ci abbiamo messo di mezzo anche noi, potremmo dire mal comune mezzo gaudio, anche noi del tipo, proprio per dire, non ce la prendiamo assieme. E dopo magari Caio elaborerà. Se ha fiducia ancora in quella persona, in Tizio o meno. Passiamo al terzo cancello. Astenersi da parola aspra. Parusaya, vachaya, vairamani. Ecco, uno evita la parola aspra e si astiene da essa. Egli dice parole cortesi, piacevoli, piacevoli a udirsi, amabili, parole che giungono al cuore, dilettevoli, amichevoli e piacevoli ai molti. Vi specifico però in una nota di Bhikkhu Bodhi che cosa è la cosa intende. Il linguaggio aspro è il linguaggio ingiurioso, radica nell'ira e intende provocare dolore in chi ascolta. Le sue tre principali forme sono ingiuria, rimprovero, vituperio o riprovazione con toni aspri, parole amare, insulto, offesa fatta attribuendo all'altro qualità lesive della sua qualità, della sua dignità, sarcasmo, lode apparente il cui intento ironico traspare dal tono o dalle scelte delle parole, sempre nell'intento di ferire. Alla base di questa quando si parla di parola aspra, capite che è l'intento di ferire. Ora, non è semplicemente una parola, che è sempre solo gentile. Questa è una semplificazione per aiutarci a capire l'aspetto positivo dopo aver definito l'aspetto negativo. Però c'è anche il famoso esempio, non ve lo dimenticate, in cui cercarono in qualche modo di far cadere il Buddha in una trappola comportamentale, avendo lui rimproverato duramente Devadatta, perché stava cercando di prendere il sopravvento all'interno dell'ordine, o forse non mi ricordo se addirittura era nella fase in cui già provava ad ucciderlo, e gli aveva rivolto parole aspre, e allora gli venne proprio chiesto per trarlo in imbarazzo: ma allora tu sei sempre gentile, non dici, hai detto che non c'è parola aspra, e allora tu non parli mai in maniera aspra. Allora Buddha disse: dipende. Come, in che senso dipende? Se un bambino sta mettendo in bocca qualcosa di appuntito, che può far male, che fai? Gli dici: bambino, dai, non lo fai, non lo fare, o glielo strappi di mano? Perché quando si parla di parole aspra, poi c'è anche quell'aspetto che per molti di voi che siete genitori o insegnanti, o comunque la verità è che spesso nella vita bisogna anche dire no. E talvolta è un no fermo che non sembra così gentile. Però nell'intento non c'è l'intento di provocare dolore in chi ascolta, attraverso un'ingiuria, attraverso un insulto o attraverso del sarcasmo o altre forme. C'è l'intento di aiutare quella persona. Questa forse è la parte più difficile. Fino al vero, alla fine è facile. Un po' più complesso è quello lì del divisivo, ma qui sulla parola aspra, anche perché come è esposto è chiaro, no? Che dice: ok, non è parola aspra, gentile, come dice poi, parole cortesi, piacevoli, amabili, ma se il bambino si sta mettendo in bocca qualcosa di appuntito, che facciamo? Diciamo: per favore, amore, non lo fare. O diciamo: ferma. E se lo continua, glielo strappiamo di mano. una domanda aperta, perché anch'io sto lavorando su tale argomento La formazione è difficilissimo, ce ne sta discutendo in questi giorni. Fin dove ti puoi spingere, pur avendo le corrette intenzioni? E quando dici un no, e l'altro non ha piacere a sentire questo no, noi manteniamo la retta parola? Anche se poi magari siamo stati bruschi e in dei modi. Sì, la manteniamo se sappiamo qual era l'intenzione. Rimangono spazi magari di miglioramento per rendere più accettabile a quella persona, a quelle parole. Ecco perché è importantissimo l'intenzione, capire qual è l'intenzione. Quando il gioco si fa più rarefatto, come in questi casi. Maria, hai la mano alzata.
Sì, mi viene in mente situazione proprio che succede a me qualche volta per scherzare, qualche volta un po' troppo probabilmente, che quando, pur avendo un intento educativo, e poi alle volte mi arrabbio, è lì, è lì che non può funzionare, cioè perché se subentra poi, anche se l'intento ha delle buone intenzioni, se entra una, non so se è corretto di chiamarlo in questo modo, una mia contaminazione che fa muovere la rabbia dentro di me, e lì non è più saggia parola, non è più retta parola, anche se l'intento iniziale era quello di aiutare la persona.
È una cosa abbastanza... È difficile marcare proprio nettamente, perché la rabbia, bisogna capire anche se questa rabbia è rivolta verso l'altra persona, sì, abbiamo in qualche modo perso la retta parola, però, ripeto, è una voglia, la parola è causare dolore con quella parola. La rabbia può essere semplicemente frustrazione verso di noi, verso la situazione. Ecco perché è così intricato, è così intricata la storia. Perché non necessariamente c'è questa voglia di ferire l'altra persona. È la frustrazione che non ti sta capendo, che lo vuoi aiutare. Ci stiamo tutti lavorando, non vi preoccupate. Però nel frattempo capiamo attraverso questi cancelli l'intento, perché nel momento in cui ci verranno a dire tu però hai detto questo e quest'altro, ti dici, eh sì, però io, vabbè, scusa. Ricordatevi, la comunicazione, se è interiore, perché forse avrete capito che noi stiamo parlando di una parola che diventa un dialogo con la mente, stiamo sempre giocando su questi due piani, con noi dopo un po' impariamo, con gli altri. Bisogna vedere anche gli altri se sono interessati. E se ci si rende conto che chi pone la domanda in realtà vuole sentire la risposta che più gli fa comodo, suppongo, dipende, talvolta confermiamo se è conforme alla verità. Altre volte, gli auguriamo, ma che ti posso dire? Prova a farlo. Bisogna anche lasciare spazio agli altri di sperimentare Magari ci hanno anche ragione loro. Quarto cancello, astenersi dalla parola oziosa. Ecco, uno Sampapallavaramani. Ecco, uno si astiene dalle parole oziose e si astiene da esse. Egli parla al momento giusto, in accordo con i fatti, parla di cose salutari, parla del Dhamma e della disciplina. Le sue parole sono prezioso tesoro, pronunciate al momento giusto, ragionevole, misurate, assennate. Vabbè, su questo ci abbiamo lavorato nel primo incontro, poi anche successivamente abbiamo già capito appunto come nel caso che ci sono questi argomenti che vengono chiamati discorsi triviali, animal talk, discorsi da animali. Abbiamo capito come possiamo trasformarli in Dhamma utilizzando quell'argomento non per promuovere appunto questa oziosità nel linguaggio, questa frivolezza, ma affinché conducano alle qualità che sostengono il lasciare andare, magari attraverso i vari passaggi che abbiamo cercato in qualche modo di dimostrare nelle nostre conversazioni dal vivo. Sempre di più apprezzo il nobile silenzio. Ma qui stiamo ritornando a quello che abbiamo detto nel primo incontro. Cadiamo in quello che sembra essere la via di mezzo, ma poi diventa un estremo, che è quel basta, non dico più niente. E alcune di noi magari hanno questa possibilità, spesso nel contesto dei monaci la pensi in questo modo, ma basta, parlate voi, io ho già dato il mio. Però no, non è la via di mezzo. Sono nodi irrisolti e magari prendiamo una pausa attraverso quel silenzio per lavorarci sopra. Mi rifaccio la domanda. Meglio stare in pace e aver ragione. Ora, in questo momento storico della mia vita, ti dico meglio restare in pace. Non ho sempre fatto così. Mi sto dedicando a chiudere alcuni conflitti che avevo aperti. E ora mi coglio proprio in quel momento in cui sto riformulando in qualche modo una parte di Mapagno. E ora sì, è dall'11 novembre che ci sto lavorando. Ho comunicato anche alla comunità alcuni cambiamenti che per me è necessario fare. E sì, ho all'improvviso scoperto che, o meglio, ho deciso, c'erano alcuni conflitti rimasti in sospeso. Si sono stupiti tutti che abbia proprio scritto a queste persone che c'erano qualcosa di irrisolto. Sto chiudendo tutto. Magari col tempo vi mostrerò una delle email che ho scritto. Ora, poi dici, quante ne avevi? No, ho fatto due cose, basta. Però una delle due email, indovinate che cosa qual era l'elemento portante su cui si, da cui si articolava tutta l'idea. Dai. Su, l'abbiamo detto, mi sembra un'altra volta.
Ci vogliamo comunque bene.
Brava. Direi tutto.
Ci vogliamo bene.
Dobbiamo ricordarci che noi, in questo caso era che noi ci siamo sempre, noi, che noi ci siamo, che noi siamo stati amici. Ed è un peccato. Però era quella. Bene era un po' troppo, in questo caso era un po' troppo, troppo audace. Brava, però mi fa piacere, brava Maria, perché tenetevela, l'ho fatta leggere quella email ad alcuni, hanno detto un capolavoro, è veramente un capolavoro. Allora, infatti la risposta è stata subito grazie di cuore, sentivo una felicità dalla parte, dall'altra parte. Ora vediamo se dura. Ascolta, ora volevo farvi un preziosissimo, qualcosa da appuntare, perché al di là di tutto quello che abbiamo detto finora, avete capito come è possibile inciampare sulla soglia di questi di questi cancelli. Talvolta, anche se l'abbiamo, come vi ho detto, talvolta anche se l'abbiamo presi tutti bene questi cancelli, forse non sono stati capiti. Ma c'è proprio una linea di demarcazione netta, che questa dovete appuntarvi nel cuore come avete appuntato, nonostante tutto, noi ci vogliamo bene. Fatela voi poi al presente o al passato. Funziona, ora abbiamo visto che anche al passato funziona. Ed è questa. Questo è l'aspetto discriminante. Ora ve lo leggo dal canone Pari, i TV Tacca, e poi dopo ne parliamo. Questo è stato detto dal Beato, è stato detto dall'Arahant, e così ho sentito. Per la persona che trasgredisce una sola cosa, io vi dico, non vi è un'azione malvagia che non possa essere compiuta. Quale cosa? Questa, proferire deliberatamente una menzogna. La persona che mente, che trasgredisce quest'unica cosa, senza interesse per l'altro mondo, non vi è malvagità che non possa essere compiuta. Nella parola, la linea veramente discriminante, almeno all'interno della retta parola, non della e quindi poi anche nella comunicazione, è la verità. Se viene infranta la verità, quello è il più grosso problema. Perché? Per due motivi. Esternamente si rompe la fiducia e nel momento che manca la fiducia fra di noi diventa tutto incredibilmente difficile. La verità è sempre soggettiva. No, la verità non è sempre soggettiva, la verità è oggettiva. Si tratta di dire quello che hai visto, si tratta di vedere quello che non, come abbiamo detto sopra, di dire quello che non hai visto. Poi si tratta di dire lasciatemi finire, poi ve lo spiego perché è oggettivo. A livello esterno si perde la fiducia fra di noi. A livello interiore, perdi la connessione con la veridicità. E se non c'è la verità, questo senso di veridicità con le cose, la consapevolezza, la presenza mentale è falsata. Per definizione, non può vedere le cose come sono perché c'è una parte che le sta negando. All'interno del monastero, si possono fare tanti errori come nella vita, ma nel momento in cui ti viene chiesto di essere sincero, questa è la prima lezione che ho fatto di Vinaya, quest'anno. Qualsiasi cosa accada, siate onesti e sinceri, perché da lì si riparte, ma se la comunità sente che manca questa sincerità, è finita. Questa è la vera discriminazione, come è riportato in questo passaggio, sia per la nostra pratica che neghiamo la verità e quindi se neghi la verità, neghi quello che stai vedendo, quello che stai sentendo, quello che stai vedendo, tutto quello che costruisci da lì in poi è falsato, non ha una base fondante. E all'esterno le persone non hanno più fiducia in noi. E se non hanno più fiducia in noi è veramente difficile costruire rapporti. Ritornando alla domanda, perché la verità è in realtà oggettiva? Perché voi pensate, di solito possiamo dire, quella persona mi ha aggredito. Facciamo questo esempio. Quella persona mi ha aggredito. Ora, questo può essere vero o può essere falso, perché l'altra persona può dirti, ma no, io non ti ho aggredito. Io ho fatto una battuta di spirito. Però non ti ha fatto ridere. Noi, quando varchiamo il primo cancello, cos'è che diciamo in questo? Cosa diciamo? Lui mi ha aggredito, lei mi ha aggredito o io mi sono sentito aggredito? Questo è come si dice la verità. Perché all'altra persona può anche dire, ma io non ti ho aggredito. E può essere vero, perché il suo intento non era di aggredirti, ma di magari dire un qualcosa per ristabilire un contatto. E l'altra persona, che era arrabbiata in qualche modo con noi, si è sentita invece aggredita. Però c'è una verità. Ora, non è la verità di chi ha ragione o di chi a torto. È la verità di dire io mi sono sentito così. Questa si può dire. E questo lascia spazio alla persona per dire all'altra persona come nel caso lui, lei si è sentita. Allora a questo punto c'è spazio per dire mettiamoci d'accordo, altrimenti subentra subito l'idea del chi ha ragione e chi ha torto. Ecco perché vi dicevo, sicuramente possiamo discutere. Ecco, se il colore di questa veste sia più sia ocra, sia terra di Siena, sia marrone, rossiccio, però c'è poco da discutere se io vi dico, a me piace pensarla che sia terra di Siena bruciata, perché così mi suona bene. Ocra non mi sembra, però ecco, magari anche ocra. E E lui ti dice: no, guarda, terra di Siena bruciata non era quello. Hai visto? C'è un ricordo di un tubettino di colore d'acquerello delle medie. Mi piaceva tanto questa idea di terra di Siena bruciata. Ok? Sono domande? Quindi, per quanto la comunicazione possa essere complessa, l'elemento sempre a tenere in mente è quello della verità, il primo dei cancelli. E poi dopo, arrivo, Roberto, scusa. E poi dopo, che cosa facciamo? Una volta appunto entrati in contatto, avendo la presenza mentale del nostro intento, iniziamo a formulare la frase. Quello che voglio dire è vero. Ok. Può portare a divisione? Può arrecare danno? Disarmonia? No, vai. Prosegui. A toni duri, aspri? C'entra qualcosa con Dhamma? Ora, sembra un processo che dici, sì, ma quanti minuti ci vogliono prima di poter dire no, grazie. È più facile, dai, è più facile di così. Questi servono per ricordarci, cioè, stiamo varcando delle soglie. Teniamo presente che possono essere soglie che ci portano verso il Dhamma o in stati mentali infernali o comunque di reami inferiori. Vai Roberto, scusa.
Volevo dire che per quanto riguarda il cancello della verità, se ci si allena a lungo a non dire cose false, dopo riesce abbastanza spontaneo. Mentre per quanto riguarda l'utilità di dire qualcosa di aspro, secondo me c'è la possibilità di sbagliare, nel senso che si trova sempre una buona ragione per dire qualcosa a una persona per il suo bene, mentre sotto sotto per non dargli la vinta. Capito? Questo
Eh
voglio
sì, no,
dire.
non è la prima opzione da giocarsi, però
Secondo
è una. Voi che avete letto gli insegnamenti di Achan Chah, la biografia di Achan Chah, ci sono anche stati dei momenti in cui Achan Chah è stato molto diretto.
Lo so, però io, per esempio, quelli sono i momenti in cui ho avuto meno ammirazione, quando per esempio dice. Insomma, sì, non li voglio ricordare, ma ne dice tante. E io vedo che quando sto per dire qualcosa a qualcuno, se riesco a parlare non solo dalla parte mia, ma creare un insieme, me e l'altra persona, e mentre parlo penso a me e all'altra persona, allora quella è retta parola. Ma quando la parola esce da me e rimane nel mio contesto e mi dà la soddisfazione di aver avuto ragione o di aver detto la mia, sinceramente io nel corso degli ultimi anni, neanche mesi, ho spesso cambiato opinione e sono passato dal voler dire la mia per dimostrare a me stesso che non avevo paura. Finta bontà di lasciar vincere, no? A ritenere che spesso nel dubbio è meglio meglio tacere se non si riesce
Ma
veramente.
il nostro obiettivo non è esprimere la nostra opinione, è mantenere l'equilibrio interiore e nella conversazione. E questo non lo dimenticate. Ecco perché vi ho detto, noi non partiamo dal formulare una frase, noi partiamo dall'intenzione. Poi dopo la frase si sviluppa nel mantenere l'equilibrio sulla base di quella retta intenzione. Ma considerate che il dialogo, almeno nel nostro contesto, quello che stiamo affrontando ora, non è tanto dire quello che penso, è dire quello che necessita per creare le condizioni per rilasciare andare mio e che favorisca quello degli altri. L'obiettivo è quello, è sempre stato, da quando abbiamo cominciato, non stiamo cercando di creare degli abili mezzi per manipolare la nostra comunicazione a nostro favore, ma potendo quindi meglio esprimere le nostre opinioni. Ma le nostre opinioni sono marginali. La priorità è: non voglio soffrire.
Che si intrufolano, io probabilmente mi sono espresso in maniera troppo contorta. Voglio dire che se si ammette la possibilità di ferire l'altro per il suo bene, è dietro quella possibilità che si è dati che si nasconde
Sì,
qualcosa di meno.
questa è una possibilità. Questa è una possibilità, però c'è un'altra possibilità. Quella della parola gentile che nasconde un'incapacità di mettere dei limiti.
Esatto, proprio nel mio discorso contorto parlavo proprio di questo, cioè pur di non avere questa finta bontà, mi sono risoluto per tanto tempo a dire le cose, per tornare poi indietro e accorgermi come
Non era necessario. Oh, scusa.
nel dubbio preferisco tacere, ecco, proprio perché secondo me si nasconde dietro. Cioè, autorizzarsi a utilizzare la parola aspra come qualche volta, però raramente, ha usato il Buddha e come un po' più spesso ha usato Ajahn Chah, se non si è veramente molto riflettuti.
Il vino è pieno del Buddha che dice ai monaci sciocco. Non nel Dhamma, ma nel Vinaya è tutto dove i monaci fanno gli errori, li sottolinea. Ma quello che vi volevo dire è un'altra cosa, una piccola sottigliezza. Abbiamo parlato di equilibrio. Ora non andate in giro a pensare che dovete essere aggressivi, non sto dicendo questo. Abbiamo parlato di equilibrio. Talvolta ti rendi conto che se tu non vuoi passare giorni e giorni con un senso di, come si può dire, di inadeguatezza, tu hai bisogno di dire quella cosa. Ma in questo caso non è che viene dall'io. O meglio, tu ti rendi conto che se, già, giochiamo un po' con le parole, sperando di non farvi confusione. Ti rendi conto, se quell'io vieni frustrato, ti darà problemi per 3 o 4 giorni, se non per anni e anni, e allora tu devi dirgli, devo accontentare questo aspetto per poi andare sereno a meditare e continuare nel lasciare andare. Però ora c'è questa condizione. E come lo faccio? Lo faccio seguendo la lezione precedente sui rimproveri e le richieste. Detta in altre parole, se dovete ingoiare un rospo, quel rospo prima o poi da qualche parte rischia di tornare fuori. Se invece sapete lasciare andare quel rospo, non c'è problema. E non c'è bisogno di usare la lezione precedente. A meno che non sia per il bene degli altri. Ma è tutto un gioco di equilibri interno e esterno. Vi sto confondendo o in qualche modo mi seguite? Dove c'è equilibrio, ci sono le migliori condizioni per il Dhamma. Se c'è l'equilibrio interiore, è facile lasciare andare. Se c'è equilibrio nella conversazione, è facile promuovere il Dhamma. L'avete visto anche nell'esperimentazione che abbiamo fatto, avete visto come talvolta parlando del Dhamma abbiamo perso l'equilibrio, entrando, come abbiamo detto l'altra volta, non mi ricordo qual era, nel giudizio, nei consigli non richiesti o perdendo di vista un senso di direzione, mi sembra che erano questi tre punti che erano emersi. Quando è che sentiamo, com'è che sentiamo se la conversazione ha perso il suo equilibrio? Lo sentiamo se la nostra mente è in equilibrio. Perché? Perché essendo stati addestrati, formati a osservare la nostra intento, le nostre intenzioni, iniziamo a sentire le intenzioni, il senso di direzione di quella conversazione. E sta deragliando fuori dai cancelli. Il lavoro interiore sostiene il lavoro esteriore e viceversa. E cioè, va bene? Posso dare la parola a Sirimedo? Vedo che c'ha la manina alzata.
Sì, allora la retta parola è sicuramente fra tutte le parti morali quella più complicata, al di là degli aspetti dei rapporti con la famiglia che sono sempre quelli più spinosi. Ho avuto modo di esercitarmi molto su un'altra parte, avendo fatto dei corsi dove si parlava all'atere molto di Dhamma e si dicevano una quantità di cose veramente terrificanti sul Dhamma, nel senso di fra inesattezze e scempiaggini varie. E lì ho sofferto veramente tantissimo perché ogni volta dovevo alzare la mano di no, non si dice così, non si fa cos'ha, non è questo il termine, non è questa la cosa, questo è sbagliato e così via. Ci ho lavorato tantissimo su questa parte per smettere di fare il giustiziere del Dhamma e adesso, diciamo, in un qualche modo provo più sensibilmente a parlare molto, molto poco quando è. Pur vero però che, insomma, se persone hanno un'idea molto sbagliata di quello che dice il Buddha o cose del genere, uno può tentare gentilmente di dire qualche cosa, ma poi quando vedo che non cambiano opinione, mollo. È sempre un difficile crinale, però, perché sentire delle cose così importanti, mal comprese e magari anche mal raccontate da altre persone, perché lì il problema era principalmente questo, e stare in silenzio, insomma, sembra anche un modo di far perpetuare un'idea sbagliata di quello che è l'insegnamento del Buddha. Quindi
Ti capisco.
adesso sto cercando di trovare una certa. Un
Ti
certo equilibrio,
capisco
a volte funziona, a
pienamente.
volte no.
Ti capisco pienamente. È uno di quegli argomenti, uno di quei temi su cui anch'io sto lavorando. Mi torna in mente almeno un'immagine legata a una situazione in cui un monaco in cui un monaco voleva lasciare l'ordine e c'era Lhampo Sumedho. Andò da Lhampo Sumedho per parlargli. Uscì e con la conferma che avrebbe lasciato l'ordine e dopo aggiunse: "Oh, finalmente uno che mi capisce, ma un po' Sumedho è l'unico che mi capisce." Disse: "In che senso? Ma un po' Sumedho ti capisce?" Ho visto come opera un po' Sumedho. Puoi staccare Donatella il microfono? Ho visto come opera Lhampo Sumedho. Lhampo Sumedho, tu gli parli? Ci ho provato anch'io, no? Non a dirgli lascio l'abito, ma a dire qualcosa che era un po' fuori luogo. Tu gli parli, lui ti ascolta, inizia a fare sì, ma tu insisti, lui inizia a fare Tu insisti e ti fa, ti auguro, prova, prova, sperimenta, vedi. Allora tu accetti quello che dico, guarda da solo, sperimenta da solo. E tu dici, ma, ritornando all'esempio del monaco, ma allora sei convinto che doveva lasciare l'abito? Non posso medo. Chiaramente ti rispose: "No, che non deve lasciare l'abito, ma vuole lasciare l'abito, quindi che la dovrà lasciare l'abito." Cosa puoi fare? Cosa possiamo fare? Stiamoci attenti, perché questo per noi che siamo più dentro che siamo degli esponenti, in qualche modo, tu gestendo l'associazione, io facendo il monaco, noi siamo soggetti a questa pressione, ma talvolta si creano questi conflitti. E alla fine nessuno cambia idea. Nessuno cambia idea. Ve l'ho mai raccontata quella. No, aspetta, come. Ah, ecco, non vi racconto la storia, ma vi dico in sintesi. Ricordatevi che alla fine chi lascia andare in questa storia, ecco, facciamola più bene, facciamo quella frase da aforismo. In questa storia chi vince è quello che lascia andare per primo. E ora vi racconto da cosa nasce. C'era stato un conflitto fra me e un monaco. Un monaco piuttosto difficile. E io la mattina dopo lo incontro e dico: "Com'è? Siamo a posto? Cioè, siamo se sereni?" E lui mi disse: "No, non siamo sereni affatto. Ora lo vedi, io ora vado a parlare con Acciancianda Paola." E disse: "Ok, vai a parlare con Acciancianda Paola, ma ricorda." E appunto gli disse: "Ma ricordati che in questa storia..." Sembrava quasi un duello, perché lui era alla fine io ero all'inizio del corridoio e lui era alla fine del corridoio. Immaginatevi questi due tizi, uno di fronte all'altro, tipo duello, con una base di tensione reciproca, perché in fin dei conti stavamo cercando di ricapire a dove eravamo rimasti nel nostro rapporto. E allora lui mi fa: "No, ora vado a parlare con Ciancia Paolo." "Ok, vai a parlare, per me basta così. E ricordati che in questa storia chi lascia andare per primo è quello che in qualche modo, non usai il termine vincere perché non era appropriato, ma non mi ricordo cosa disse. Lui mi rispose: certo che lascia andare, però prima vado a parlare con la Giangiandopoli. Però sembrava appunto in quella scena, ve la faccio questa mimica in questa scena da duello, no? Sembra proprio na, 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 na. Il tempo è il momento di estrarre la pistola, va tu a questo punto, spara tu. Scopri che chi muore in questo duello, in questo gioco, no, è quello che spara. nel contesto religioso, gli attaccamenti alle idee sono la parte più ostica. E vabbè, non c'è molto da. Penso che di esempi ce ne siano in abbondanza. La confusione che è stata fatta sulla base di varie idee religiose, quando poi sostanzialmente, se ci si pensa bene, nessuno sa un granché di quello di cui si sta parlando. Se uno fosse veramente onesto, dici: ok, ma in effetti cosa abbiamo in mano? Maria?
Volevo chiederti e fare un esempio sulla parola divisiva. È una cosa che è successa realmente in riunione d'equipe al lavoro. Una collega fece una domanda che riguardava un'altra collega nostra amica comune che non era presente quel giorno.
Sì.
E questa domanda poteva arrecarle del danno. E io le ho fatto cenno, dopo un po' lei si avvicina e le dico: ma scusa, ma perché hai detto questa cosa? Sai che poi possiamo crea puoi crearle difficoltà? E lei mi dice: ah, ma me l'ha detto lei di dire questa cosa. E non era vero perché si è rivelata assolutamente una bugia. A quel punto lì io, onestamente, ma molto convinta e non con intenzione di portare divisione o
Sì,
conflitto,
sì,
ma
sì,
io l'ho
sì, sì.
detto all'amica, ho detto: guarda che lei ha detto questa cosa perché intendevo metterla in guardia. Cioè, non avrei dovuto farlo. Alla fine poi si è rivelato comunque inutile, però secondo me non era, cioè l'intento non era assolutamente divisorio
Sì,
in questo caso.
confida nell'intento. Ecco, in questi casi è ovvio che non possiamo evitare un senso di dispiacere nella persona, no? Si tratta, come si può dire, di essere sicuri che non siamo lì per. Mi viene un atteggiamento che non siamo, che forse sintetizza, che non siamo lì per. Ecco, noi non stiamo facendo questo, ma stiamo facendo: amica mia, proteggiti, perché non tutti quelli che ti sono intorno ti vogliono così bene come puoi immaginare. E poi vedi se c'è bisogno di continuare. Io non abbiamo potuto fare niente, ma è stata detta questa cosa. Forse non è neanche necessario menzionare il nome, no? Lasciare a lei che poi dopo trovi il nome da sola, anche perché è facile. Potenzialmente è facile. È stata detta questa cosa. E cerca di tutelarti quanto più possibile. Ok, Maria? Passiamo a Margherita, vedo che c'ha la mano alzata.
Sì, volevo chiedere, quando, comunque nel momento in cui ci confrontiamo con l'altro, dobbiamo, credo, anche mettere in preventivo che non possiamo mantenere il controllo totale. Cioè, voglio dire, noi possiamo essere consapevoli e controllare la nostra intenzionalità e mantenere il nostro equilibrio, però non possiamo avere il controllo totale della comunicazione perché l'altro appunto non è noi, no?
Non possiamo avere. In realtà, appunto, l'obiettivo non è controllare in sé per sé la conversazione, ma mantenere un equilibrio interiore e sperare di riportarlo all'esterno. Però veramente come viene come percepito all'esterno può essere un mondo completamente differente. Fondamentalmente ci sono due modalità di relazionarsi. Dovremmo essere così abili da spostarci dall'una all'altra, ma non è, no, no, è difficile perché sono due opposti. Uno è la forma, l'altra è la sostanza. La sostanza è quella per cui tu parli veramente con il cuore. Le tue intenzioni sono corrette, ma gli manca quell'aspetto magari di forma che può lasciare, che può creare dei fraintendimenti. Attraverso la sostanza crei empatia, crei unione, parli da cuore a cuore, ma puoi avere malauguratamente la sorpresa che tu hai parlato da cuore. Ma quell'altro cuore ha recepito altre cose. La forma è protettiva. La forma non cade in queste incomprensioni, ma non è empatica. Quello che vi posso suggerire è nel momento che vedete che se la sostanza non funziona, ripassate alla forma. Che nel lungo periodo ha i suoi limiti. Perché? Perché dici, persona gentile, persona accogliente, però non mi ascolta. Persona di sostanza. Una persona di sostanza nella parola, quella con cui abbiamo affrontato Roberto, che può sembrare aspra, ti ci cade. Dai, non fare così. Perché fai queste cretinate? Oh, ma ha detto cretino. No, ho detto cretino, ho detto cretinate. Un conto è invece andare lì e dire. Non è particolarmente appropriato fare queste cose. Valuta. Grazie. Se segue, ok. Se non segue, che si fa? Forma e sostanza. Alcuni monaci sono molto bravi nella forma e non hanno magari grossi problemi, quindi dei conflitti, però è anche vero che non instaurano relazioni, grosse relazioni. Altri invece sono bravi nella sostanza, però hanno anche una maggiore potenzialità di conflitto e di incomprensione. Cosa dovremmo fare? Dovremmo capire quando è il momento di passare dall'uno all'altro. Non sempre facile, anzi è piuttosto difficile perché ognuno di noi ha una natura. Con la sostanza rischi di più, però crei. Con la forma mantieni. Non so se avete capito la differenza. La forma è conservativa. La sostanza, se becchi la sostanza, fai grossi progressi, però altrimenti fai anche crei dei problemi. Un rischio. Ora, a questo punto, di solito dovremmo ripescare il primo messaggio di Rosanna. Io sto zitto. Va bene, ci sono domande. Questo è aperto. Veramente non c'è. Ecco, l'aneddoto, vi posso, no, l'aneddoto, alcune storie interessanti, carine, sono quelle. Qualcuno di voi sì, diversi sono stati al Santa Cittarama, ma qualcuno di voi si ricorda la prima risposta che ha ricevuto dal Santa Cittarama, che l'ho mandata io nella prenotazione del soggiorno? Non so, è un copia e incolla, è una risposta standard. Qualcuno se la ricorda? Comunque, quella lì è forma. Un giorno stanco di ricevere gli schiaffi da tutti quelli che volevano venire qui per prenotare qua, una nagarica mi dice: tu ti devi proteggere, tu devi fare come fanno negli alberghi, tu devi pensare in maniera da albergatori. E quindi formalità, forma, e c'è, se volete, ve la mando, anzi la metteremo magari, la metteremo fra il materiale da scaricare nei prossimi giorni. Quella lì è forma. Se volete la sua memoria, dopo 20 anni che via via l'ho ricorretta, l'ho fatta, comunque, salve, puntini sospensione, perché copia e incolla, quindi ci sono i puntini in cui mette il nome. E si è detto, prima cosa c'era? Prima c'era ciao, poi abbiamo detto salve, prendiamo distanza. Salve. Immagino che tu abbia già letto le informazioni per ospiti che trovi alla pagina visitare del sito. Queste potranno darti, bla 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 bla. Gli orari migliori per arrivare. Nel frattempo fai questo. Cioè, è forum. PS, porta lenzuola, in grassetto. Quella è forum. Seconda email, in genere è ancora, tendo a essere ancora ad avere una base di forma, poi è incredibile quando arrivano qui questi ospiti e iniziano a interagire e dicono: ma sei tu? Sì, sono io. Ormai sei qui, ormai siamo diventati amici, che possiamo fare? Ormai conviene impuntare tutto sull'amicizia, no? Ormai è superato l'aspetto formale. E allora lì ritrovi quella base di quella sostanza. Non c'è. Ovviamente, come vi ho detto, talvolta prima di passare a questa fase, personalmente mi lascio magari 1 o 2 giorni, insomma, per capire meglio la persona che c'è lì davanti e approfitto della comunità già residente, degli ospiti che tanto garantisce un inserimento di base. Ecco, questa è la modalità. Forma, in modo tale da far sì che i leoni da tastiera non prendano il sopravvento. E poi dopo, a questo punto siamo qui, uno davanti all'altro. Dobbiamo passare almeno 7 giorni assieme. Cerchiamo di essere amici. Grazie. qualora ci fossero degli attriti, che vedi che qualcosa non funziona, e riprendiamo una base di formalità. Talvolta usufruisco di una spalla che so che lavora in maniera formale e io mi faccio la parte sostanziale. C'è stato un contrasto lì in cucina su regole, eccetera. Sono arrivato io, ho rimesso a posto con la sostanza le cose, erano tutte e due bravissime persone. Poi dopo, se i contrasti sono più forti, se c'è qualche problema, ritorna la forma. Allora, bisogna vedere se la persona ha voglia di sentire, di ascoltare. Ci puoi parlare tranquillamente, altrimenti torni sul regola 1, regola 2, regola 3. Va sempre tutto liscio? Spesso. Spesso va liscio. Va bene. Possiamo terminare? Perché l'altra volta abbiamo fatto nottata, almeno per me. Qualcuno ha detto 2 ore, tanto. Abbiamo fatto. Ok, ci possiamo allora, diciamo che ci possiamo fermarci qui. E che cosa la prossima volta teoricamente all'ultimo incontro e passiamo alla parte, facciamo varie sperimentazioni, facciamo un po' di sperimentazioni, penso non affrontiamo altri temi, quindi tenetevi pronti, non so se divideremo in gruppi, se faremo condivisioni, ma insomma la prossima volta cerchiamo di rimettere un po' assieme attraverso le vostre voci quello che è stato. Quello che abbiamo cercato di portare avanti. Ascolta, ridico questa frase qua. Cercate di definire, cercate di capire l'uso del linguaggio. E attraverso il vostro aiuto, cercheremo di, attraverso il vostro aiuto, attraverso le vostre voci, cercheremo di rimettere assieme quello che abbiamo fatto in queste volte. Che cosa ho detto? Che si interroga. Ma con le solite tre giustificazioni, dai. Ciao, buonanotte.
Ciao,
Grazie, grazie. Buonanotte
grazie, grazie
a tutti.
mille.
Grazie, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie.
Ciao, grazie.
Buonanotte. Ciao, notte, grazie.
Buonanotte.
Ciao.
Grazie. Buonanotte.
Notte a tutti.